38, questa volta Bobo non disegna ma scrive, non si avvale delle vignette. Prima di Natale avevamo presentato l'ultimo libro di Sergio Stein, una raccolta monumentale di disegni e di vignette. Invece questa volta Sergio Stein esce con una storia sentimentale del PC, Anche i comunisti avevano un cuore, sottotitolo A 100 anni di distanza dalla fondazione. Lo abbiamo ampiamente raccontato, il 21 gennaio della fondazione a Livorno, dalla scissione del Partito Socialista Italiano di Turati. Questa storia sentimentale del PC, che è un pezzo di storia d'Italia, un pezzo di storia del PC, è un pezzo di autobiografia di Sergio Staino, che saluto e ringrazio. Buongiorno Sergio.
Ciao, buongiorno Raffaele, buongiorno gli ascoltatori di
Controradio, sempre Controradio.
Sto Controradio, sicuramente, no, pensavo...
Che Radio Radicale, pensavi, un'altra radio, la Radio Rai.
Parte no, tanto... la Radio Maria, no? Quello...
Ci siamo quasi, ci stiamo consorziando.
Sono un po' reazionari quelli di Radio Maria.
Alle volte. Meno di quelli di Radio Maria Polacca, lo credo sono un pochettino di più. Diciamo.
Comunque, preferisco Radio Vaticano.
Non c'è dubbio. Che cos'è questa storia sentimentale del PC, Sergio?
La storia sentimentale del PC è praticamente cercare di spiegare prima di tutto a me stesso come ci si può spiegare le cose se non raccontandole agli altri, come mai questo amore infinito così forte, controverso, fatto di tradimenti, di ritorni, che mi hanno seguito praticamente tutta la vita. Io sono nato nel 40 e nel 43 avevo 3 anni, lo racconto nel libro, a Piancastagnaio, il 26 luglio, il giorno dopo il Gran Consiglio del Fascismo in cui era stato messo in minoranza Mussolini, una manifestazione spontanea dei pianesi, come si chiamano gli abitanti di Piancastagnaio, ha fatto una manifestazione andando adirate, urlando verso la casa del fascio. Io sono stato portato a questa mia prima manifestazione, prima della mia vita proprio, con una bandierina rossa che mi aveva fatto il nonno, con della carta velina rossa e un pezzo di canna, sventolandola felice, e la cosa è stata emozionante. Addirittura quando siamo arrivati al palazzo della casa del fascio c'è stato l'assalto, la gente è entrata dentro, ha cominciato a buttare le cose dalla finestra, a rovesciare. E il nonno mi ha portato via, era troppo pericoloso, ho detto ma tu mi porti via sul più bello, e mi è rimasta questa voglia di assaltare la casa del fascio, di fare la rivoluzione per tutta la vita, per altri 77 anni.
La voglia di fare la rivoluzione, che è passata anche da delusioni, naturalmente, le racconti della Cecoslovacchia,
pensamenti, delusioni, storie d'amore che si sono intrecciate dentro anche dal punto di vista personale, insomma, perché la storia sentimentale prevede molto anche dell'aspetto poi individuale, della famiglia, dei legami, delle cose che si sono rotte anche o riaggiustate dopo, insomma, anche negli affetti, insomma, contano molto, e contano anche a capire poi perché siamo arrivati oggi a Draghi e non so che pensare.
Ora ci arriviamo all'attualità. C'è una grande riscoperta di Turati, non so se l'hai notato.
Devo dire, non nel mio libro, se uno vuole sapere esattamente le cose consiglio il libro di Ezio Mauro, La Dannazione, che è un bellissimo libro dedicato proprio a quei giorni, a quelle ore in cui naturalmente Turati ci fa una bellissima figura. Anche se rimane naturalmente tutta la comprensione ai tantissimi che scelsero la via più breve, quella dell'insurrezione contro il capitalismo, andata bene a Lenin a San Pietroburgo, e da ripetere anche noi, insomma, cioè è comprensibile questa infatuazione, solo che abbiamo capito con ritardo che quella dittatura del proletariato, che doveva essere ferrea fino ai limiti della ferocia, serviva per preparare un mondo di gentilezza, e non è stato così. Insomma, la violenza ha provocato altra violenza e il mostro ha provocato altri mostri.
Antonio Scurati scrive che noi abbiamo avuto la controriforma senza aver avuto la riforma. In quella rivoluzione forse non ci credeva nessuno, e dal 19 in poi venne annunciata e sta annunciata in mille occasioni, ma poi nessuno se la sentì, diciamo così. Qual è stato il momento più bello di questa storia d'amore che hai vissuto in questi anni? Tu hai del tuo libro hai detto è una storia d'amore personale a tratti assai stramba e picaresca, che però somiglia a quella di tanti altri, una storia, quella del comunismo italiano, tanto forte da far tremare i polsi. Qual è stato il momento più bello?
Per me?
Sì.
Per me è stato l'arrivo all'Unità, sicuramente, insomma, il giornale dell'Unità. Lì tutto il mio lavoro ha avuto un senso, dopo aver cercato per anni e decenni di dare un aiuto alla rivoluzione, passando addirittura sempre più a sinistra, no? Perché tutti i guai della sinistra in Italia, del Partito Comunista, come tanti altri, li imputavo al fatto di aver abbandonato la giusta via leninista-stalinista, e quindi cercavo sempre più a sinistra la rivendicazione, il riscatto di quindi da lì alla Cina, dalla Cina all'Albania. Non sono arrivato naturalmente alla tragedia terribile del terrorismo, che tanti compagni e tanti amici invece si sono cascati dentro. Non ci sono arrivati perché probabilmente non ho mai rotto definitivamente con gli strati popolari del PC, con le case del popolo, col sindacato, che mi hanno aiutato anche a ritrovare la strada giusta. Ma per la prima volta, dopo aver tentato di fare tanta politica, con occupazioni di università, con manifestazioni, con affissioni e notturne, volantinaggi sulle fabbriche, mi sono reso conto che nel momento in cui ho cominciato a disegnare Bobo, per la prima volta ho incominciato veramente a fare politica con la P maiuscola.
Questo è molto bello. Quando è che ti sei staccato? Quando è l'orizzonte sovietico è crollato, è venuto meno?
Ma definitivamente il 68, Praga è stato l'elemento. Praga, sai, su Budapest ero piccolo, avevo 16 anni, l'ho vissuta perché in casa mia si discuteva molto, e come la maggioranza del partito anche il nonno, i comunisti più grandi che avevo vicino aderirono alle posizioni dell'Unione Sovietica sulla giustezza di questa repressione, anche se si sparava su operai e gente comune, non certo contro i signori. Ma quando siamo arrivati alla Cecoslovacchia, insomma, devo dire che la maggioranza del partito era già maturata, direi, insomma, dalle elezioni passate, per cui la scelta fu giusta fra fianco di Dubček contro l'intervento. Ecco, solo che questo addio all'Unione Sovietica, che avrebbe dovuto portarmi a una posizione riformista della sinistra, e quindi all'abbandono della dittatura del proletariato, invece pensai io e altri pensammo che questa situazione veniva perché la dittatura del proletariato non era applicata bene, era applicata da persone che avevano ormai degenerato con Khrushchev e con gli altri, e quindi andavamo a cercare dittature del proletariato ancora più ferre. Prima pensammo a Cuba, perché Cuba aveva un fascino di per sé rispetto a noi che venivamo, infatti il 68, sai, Cuba continuava a essere questi barbudos ribelli e avevano un loro fascino. Poi dopo l'accordo con l'Unione Sovietica, il blocco di Cuba e così via, passiamo proprio alla Cina, al suo satellite l'Albania, e poi una volta crollata la Cina perché con Nixon rimanemmo solo con questa Albania, che era un coacervo di ingiustizie, di violenze interne che non c'entravano nulla, nulla, ma non dico col comunismo, ma nemmeno con la più pallida democrazia.
Sì, infatti. Che cosa hai pensato quando c'è stata la Bolognina, Sergio?
Ho pensato bene, nel senso che mi sembrava giusto che dopo la caduta del muro di Berlino si passasse a un ripensamento generale. Ero un po' dispiaciuto per l'abbandono del nome comunismo, insomma ancora non avevo capito che se volevamo davvero rientrare in quello che era stata la prima scelta, insomma non dimentichiamo che la prima scelta democratica è stata fatta nel 44 da Togliatti con la svolta di Salerno, insomma, no? quando decise di far entrare tutti gli antifascisti, anche i monarchici stessi, all'interno del Fronte di Liberazione e compagnia bella. E poi la grande bellezza della democrazia borghese e liberale e della Costituzione, insomma, che accolse posizioni anche della sinistra, facendosi di avere questa Costituzione più bella del mondo, che non è retorica, obiettivamente dico, certo. Guardando un po' in giro nel mondo, credo sia sicuramente tra le più giuste, organizzate e anche difficilmente attaccabili, anche se di attacchi ne hanno avuto in continuazione, ecco, questa è stata. Quindi era quel punto lì si poteva benissimo chiudere con la scissione e accettare la politica riformista. Avremmo avuto, pensa a te, se nel 50 avevamo un grande partito laburista, cosa sarebbe stato per l'Italia? Invece no, siamo andati avanti divisi. Quando c'è stata la possibilità del dopo la caduta del muro di Berlino che questo avvenisse, non è avvenuto, è andato avanti, perché nel frattempo c'erano i socialisti, c'era Craxi che con modo arrogante, insomma, cercava di prendere tutto il mazzo, e quindi noi l'abbiamo attaccato esageratamente, quasi arrivare agli errori che Gramsci riconosceva nella teoria del socialfascismo degli anni 20, e questa è stata la dannazione per cui ancora oggi questa divisione la paghiamo. Io oggi sento la mancanza di un partito democratico che rappresenti veramente l'eredità del socialismo riformista, cioè l'accettazione totale della democrazia liberale, e questo taglio di fondo invece diretto verso le classi subalterne, contro le disuguaglianze e per un futuro migliore per tutti, insomma quello che vorremmo tutti.
Sergio,
noi
ricordo una battuta di Lercio.it, non so se lo segui mai, ma alle volte molto divertente, che diceva: Landini fonda un nuovo partito e fa subito una scissione per portarsi avanti nel lavoro. È la storia teatrale della fondazione del PC, quella della scissione. Ed era la grande cruccio che fino all'ultimo giorno, due giorni prima del 21 gennaio della fondazione, del centesimo della fondazione del PC, Emanuele Macaluso si è portato dietro per tutta la vita. La lotta al settarismo, alle divisioni, alle scissioni, ai personalismi, eccetera.
C'è una vignetta su questo, sul libro di quell'altro precedente che avevo, quella del Signore di Scandicci, di Fumetti, che chiude, c'è un bobo che così con un moto emozionato, d'animo, verso il bambino, gli dice: non chiamarmi babbo, chiamami compagno. E il bambino risponde: vuoi dividere anche la famiglia?
infatti, meglio di Lercio, indubbiamente. Che ne pensi di come è andato a finire ieri sera? Un'ultima battuta sull'attualità, Sergio.
Senti, che ne penso? Penso che Renzi canta vittoria, non so cosa ha da cantare vittoria. È come se un comandante, insomma, uno con la nave Italia avesse battuto, sì, avesse portato la nave a sbattere contro gli scogli. Come
si è liberato di Conte.
Sì, e poi arriva uno a salvarci e lui dice: merito mio, perché arriva quello. Ragazzi, merito tuo che hai portato l'Italia in questa situazione molto critica. Certo, non è che Conte si sia in questi ultimi tempi comportato particolarmente bene. Abbiamo dei grillini che non capiscono nulla, sono rancorosi, sono le persone più gode. Io spero tanto, insomma, che ci si rifaccia. Cioè, ha detto bene Zingaretti, insomma, ci tocca raccattare i cocci e sperare che qualche idea più creativa venga fuori in questa pausa che abbiamo di un governo tecnico.
Sergio Staino, grazie. Lasciami ricordare che per le persone interessate comunque a riflettere intorno a questo centenario del PC, e col tuo libro si fa in un modo molto molto speciale, perché appunto tu l'hai detto all'inizio, non sei uno storico che ha ricostruito.
No, tutti quelli che l'hanno letto mi dicono che è molto divertente, si ride molto, ma si pensa anche.
È molto emozionante.
Perché
anche,
ci
sì.
Sono molti aneddoti, molte storie non raccontate, anche dei momenti più recenti del Partito Comunista, insomma, con i vari protagonisti. Dice, sono un po' troppo duro con D'Alema, ma insomma, non lo so.
Avrai le tue ragioni. Storia sentimentale del PC, anche i comunisti avevano un cuore, edito da PM. Sergio Staino è l'autore. Sergio, buona giornata, grazie per essere stato con
anche
noi.
Anche a voi, grazie molto.